You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Benvenuti in questa nuova e attesissima puntata di Words on Streaming che andrà in onda in forma leonesca per venire incontro alle mie ridotte capacità di ruggire. Vabbè, ok, buon ascolto.
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti. Dovremmo essere in live proprio adesso, in questo esatto momento.
Quello che dice lui.
Lasciami parlare, sto diventando dislessico, non faccio più video perché in realtà ho la stessa sindrome di quello lì.
Sorry. Siamo ancora in fascia protetta, per favore, alle 11.
Alle 11 posso nominare quell'attore grandioso di Cosmic Sin. Di che cosa parleremo questa sera però con il buon Gianluigi Gatti che già vedete qui alla mia sinistra? Parleremo ovviamente di Voltron, ecco questo qua, di Voltron, bellissima locandina creata da me, assolutamente, vabbè, con...
Anzi, mi tolgo anche sì. Gli occhiali.
Sì, ecco, bravo Gianluigi, bravo, fallo sì,
tu. Se no ci confondono, non si capisce chi è uno e chi è l'altro.
Giustamente, mamma mia. No, allora, parleremo appunto di Voltron, tra passato, presente e futuro di questo cartone che non esiste in realtà in Giappone. Perché Voltron, rendiamoci conto di questa cosa, aspetta che ci metto i nostri faccioni di nuovo, non esiste in Giappone, se non negli apparati legali della Toei, sì, giusto?
Della Toei Animation. Svariati faldoni di pratiche legali, di denunce nei confronti della World Events per utilizzo molto elastico dei diritti che hanno acquisito su una cosa e e poi si sono rivenduti per il live che non era contratto.
Sì, però andiamo con calma. E l'altra cosa di cui vi dovete voi ricordare, se io riesco a digitare le cose perché sono diventato anche veramente messo male, è intanto di mettere un bel like, iscrivervi al canale, andare a vedere il mio sito web, tutti i miei social, iscrivervi anche lì per seguirmi, rimanere aggiornati con le ultime novità della mia vita, che non vi pubblico perché mi dimentico sempre di pubblicare le cose. Poi ricordatevi di Fantascientificast e del canale della community a cui dovete iscrivervi assolutamente. Prima o poi faremo anche uno speciale per Fantascientificast, per il mio podcast di WoS, che ce n'è bisogno. Però intanto parliamo di Voltron con il buon Gianluigi. Vai Gianluigi!
Buon lo dice a qualcun altro innanzitutto. Vabbè, un altro punto. Allora, diciamo, Voltron è una delle... di una ristretta cerchia di serie che... sono conosciute dai appassionati come i patchwork, le serie inventate, fondamentalmente, perché c'è stata una moda nata negli anni 80 negli Stati Uniti di sfruttare materiale proveniente da altre zone. La parte più comoda era il Giappone, perché innanzitutto dal punto di vista economico era più comodo acquistare lì. Avevano una produzione esuberante rispetto alla produzione americana, poi un altro, gli americani si sono rimessi in pari da quel punto di vista, e soprattutto potevano rimontare come volevano. Nel caso di Voltron è pure un caso fortuito, perché Voltron fra gli appassionati è noto anche come quello coi leoni, che era la definizione che diede il responsabile della World Event Production, la compagnia che si occupava di pubblicare negli Stati Uniti la serie, che quando facendo l'accordo con la Paramount,
colpa di Bruce Willis, ok? Ti ho contagiato io. Allora, facciamo questa cosa qui. Tu fai un recap, io mi prendo 2 secondi per salutare un po' di gente, visto che non avevamo ancora fatto. Buonasera al buon Cuni, poi abbiamo il buon Alessandro Bitetto, che ci lascia sempre sulla cosa di Fantascientifica delle battute veramente bellissime. Poi abbiamo Jack O'Lantern, che se non ci fosse lui ci sarebbe lui. E altro invece abbiamo il buon Lobo, che ci segue e tutte le volte ci chiede: ma quando è che faremo una diretta su di lui?
Vabbè, quando avremo anche un minimo di tempo per riuscire ad andare a approfondire, perché io devo smontare mezza libreria per rileggermi alcune cose.
Sì, esattamente. Anche perché comunque è l'ultimo saluto che voglio fare adesso è Michele Sessa, più tutti quegli altri che non sono intervenuti nei commenti e via dicendo. Ricominciamo.
E che sia colpa loro.
Esatto, che sia colpa loro. Ricominciamo con Voltron, e c'è già una domanda. Attenzione, aspetta, vedi, ci dice subito Jack O'Lantern, produzione in serie. Gli americani avevano Hanna e Barbera, ma nulla a livello di robottoni.
Non avevano solo Hanna e Barbera, non diciamo stupidaccini. Ecco. C'era la Dick, c'era la Filmation, c'erano tante altre case di piccole dimensioni. Non ai livelli di produzione di quantitativo come quelli giapponesi, che poi anche lì giapponesi e coreani, perché i giapponesi pure davano fuori per completarlo. Però una certa produzione televisiva soprattutto, era l'unico spazio lasciato libero dalla Disney d'altronde, c'era. E che era vincolato da una serie di leggi abbastanza assurde a livello statunitense, per cui potevano fare la roba Hanna e Barbera fondamentalmente, oppure produzioni Filmation. Purtroppo non avevano la libertà che avevano i giapponesi. Ah, oddio, non che la legge nipponica su alcune cose fosse meno repressiva, però culturalmente erano produzioni diverse, ma non è detto che non esistessero. Poi, finito questo piccolo inciso. Allora, la nostra serie nasce nel 1981 come... scusate, il mio giapponese fa sempre più schifo, quindi devo leggere. Vabbè, il titolo americano era Beast King Go Lion, o Yaku, vabbè, non voglio insultare nessun giapponese pronunciando queste cose, probabilmente evocherei un demone. Era una produzione Toei Animation di 52 episodi ed era ambientata nel 1999. Non sto scherzando,
era 1999. Quindi è già passato per noi.
Eh beh, era, dunque, considera la produzione dell'81, quindi 99, loro erano i classici. Alcuni romanzi iniziavano con 20 anni nel futuro, stessa cosa. E la Terra era casualmente stata devastata dalla Terza Guerra Mondiale, giusto per rimanere in argomento. E i cinque protagonisti ritornavano sulla Terra trovandola devastata e trovando un esercito invasore che aveva deciso che, visto la buiana appena passata, ha detto: "Sei bello, vi siete fatti fuori da soli, bene, adesso è mio", e li catturano. Questo era l'impero Galra. Fate caso a questi termini, Galra, perché alla fine nell'attuale Voltron torneranno.
Sì, perché ovviamente hanno fatto delle nuove serie ultimamente, quindi Netflix ne ha fatta una. E poi c'è l'idea di fare questo live action, appunto, nel titolo l'avevo messo, che sta ricicciando fuori. Ma chi ha creato
Il live action gira dal 2000, che è pressa poco la data della prima causa della Toei intentata nei confronti della World Event, perché i diritti per il live non ce l'avevano. Solo che hanno detto: no, noi abbiamo creato il marchio Voltron, sì, vabbè, ma l'accordo era perché noi avevamo venduto Lion.
Sì.
E torneranno le cause della Paramount. Io continuo a dire Paramount, basta. Italia Pizza stanno al piano di sotto, quindi non vi preoccupate, non ne parlerò oltre.
Attenzione, dicevamo, Mon Lobo dice: Golion lo ricordo su Italia 1, metà anni 80, c'era.
Era la seconda messa in onda. La prima messa in onda andò su Canale 5. I primi 26 episodi vennero doppiati. Poi in seguito venne sostituito da Voltron, che era stato comprato non da Mediaset, o meglio, da quella che era all'epoca Fininvest, perché la prima messa in onda era Canale 5, doppiati 26 episodi, poi finirono nel circuito dell'equivalente italiano del syndication, per capirsi, le varie
Junior private. TV, era Junior TV.
Super Six, Junior TV, ma Junior TV era già successiva, all'epoca giravano Rete Capri, cose del genere, Odeon TV per esempio. Nella zona di Roma c'era Super 3, ma Super 3 era successiva, Odeon TV. Comunque, ritorniamo a Bomba. Praticamente, i nostri cinque protagonisti erano una sorta di scout spaziali che lavoravano per il governo terrestre, infatti stavano tornando sulla Terra per quel motivo, e vennero catturati e messi rappresentante dell'impero Galra. Scusate, non fate caso se pronuncerò a posto di Garra Paramount nei prossimi mezz'ora, ma non è un problema. Praticamente vengono portati sul pianeta natale, che nella versione giapponese non mi ricordo esattamente come si pronuncia. La versione americana lo chiamano direttamente Planet Doom, in questo momento di assoluta fantasia.
Sì, proprio...
Ed erano praticamente il classico stereotipo del Super Sentai, 5 con colori differenti di vestiti, colori che poi cambieranno, si trasporranno anche nel loro uniforme. Loro, insomma, sì, vengono schiavizzati.
Bisogna dire che questa cosa dei colori è antecedente ai Power Rangers, sì, che noi attribuiamo avere queste cose di colori. Cioè, io mi ricordo che in Giappone c'erano, le vedevo già da piccolo negli anni 80, tantissime serie con questi personaggi pieni di colori.
La codifica effettiva spetta alla saga interminabile di Kamen Rider, che sono talmente tanti che uno ormai ha perso il conto. Credo che ci sia uno speciale in cui si radunano tutti quanti, che veramente devono stare con il grandangolare per vederli tutte le uniformi.
Tra l'altro, proprio adesso mi è venuta in mente la storia dei robottoni, che è uno dei primi nei live action, potrebbe essere secondo me la Supaidaman, però vabbè, questo esula un attimo dal discorso.
Sì, può essere, perché negli anni ci sono. serviva a distrarre da cose orribili tipo il Goblin quella versione.
Intanto salutiamo anche il buon Zach che è arrivato, che però ci dice che non sente niente. Se non sentite nulla diteci qualcosa, a me sembra strano perché comunque io sento già Luigi, quindi va bene. Poi altro commento: Gold Ranger in realtà Kamen Rider, Rider era un eroe singolo. Sì, piacevano molto gli eroi sulle moto i giapponesi, quindi
adesso può essere che ho sbagliato, comunque il filone era quello alla fin fine.
Vai,
praticamente, in breve, loro vengono portati come schiavi, si liberano, scappano, arrivano su questo pianeta in cui scoprono la leggenda di un antico robottone che era stato spezzato da una dea dell'universo, tra l'altro, spezzato in cinque leoni perché era diventato troppo orgoglioso della sua potenza e doveva mettersi al servizio del bene universale. Alla fine loro riescono ad attivare questo robot che non si capisce bene se sia semisenziente o meno, reagisce in maniera particolare. Altro dettaglio che ricordatevi troveremo nel rifacimento successivo. Alla fine montano questi leoni componibili, tornano a combattere contro l'Impero Garra, lo sconfiggono, bla bla bla, insomma trama molto semplice alla fin fine, il classico, giusto l'indispensabile è poter vendere il giocattolo del robot componibile,
che io ce l'avevo il Voltron, non so.
Ma
dove
tu che versione avevi?
Non lo so, allora mi ricordo che secondo me ne avevo uno piccolino con proprio i leoncini che semplicemente si attaccavano al corpo centrale.
Esisteva la versione deluxe, però. Esisteva la versione deluxe con gli abitacoli apribili, con i personaggini, erano una scala, credo che fosse un 3 pollici e qualcosa, in cui lo assemblavi e potevi fare questa specie di appendiabiti, alla fine veniva fuori. Ma di Voltron ne sono state fatte talmente tante versioni, addirittura io ne ho visto una gonfiabile che non sapevo neanche che esistesse in un mercatino.
Mamma
però
mia,
c'è quella
no, questa no e però io adesso c'è quella che va molto della Lego, quindi
sì, quella purtroppo non ci ho ancora messo le mani sopra, meno male per il mio portafoglio, però
ma non costava neanche tantissimo. Intanto salutiamo anche il buon Salvatore, che io ci avevo Go Lion, giustamente.
Sì, perché parecchi dei giocattoli vennero comunque commercializzati anche con l'altra dicitura, perché alla fin fine non cambiava assolutamente niente, l'importante era vendere il giocattolo. Quindi
sì,
se io esportavo direttamente, importavo dal Giappone...
Stati Uniti o dal Giappone era uguale.
Sì, ma direttamente, per esempio nel mercato europeo, spesso e volentieri arrivava direttamente la roba dal Giappone tramite il circuito francese. Ma succedeva per praticamente tutte le serie. Io ho pezzi dei Cavalieri dello Zodiaco che sono in giapponese con il marchio importazione francese. Nel senso, facevano dei giri allucinanti.
Intanto Salvatore però dice che era meglio di Voltron, quindi sta dicendo che Go Lion era meglio di Voltron, lo stesso. Comunque, vabbè.
Era più tetro perché praticamente ci sono personaggi che, vabbè, a parte il classico esempio di quello che in Voltron è Sven, cioè il pilota del Leone Blu, che al sesto episodio lo steccano. Solo che in Voltron si dice che lui è tornato sulla Terra perché aveva subito ferite troppo importanti, doveva andare a guarirsi. In Go Lion direttamente Takashi Shirogane, Shirogane, il nome di battaglia Quiet. Ora, nome di battaglia Quiet, ma vuoi arrivare a fine serie?
No, è palese.
È come in No Shots, carne morta, è stessa cosa. C'è scritto qui che...
No, comunque...
Che non aveva la magliettina rossa.
Per ora noi stiamo parlando solo di Go Lion, però in realtà Voltron è creato dall'insieme di due.
Sì. Okay. Solo che anche gli stessi produttori ultimamente stanno cercando di dimenticarsi l'altro Voltron, perché la serie di Voltron, noi sappiamo, allora Go Lion sono 52 episodi di produzione,
Esatto.
Vai a vedere e scopri che Voltron sono 124 episodi. I conti non tornano.
Assolutamente allora, no.
La spiegazione era, il piano originale di Voltron è che fossero tre, adesso le chiameremo stagioni, all'epoca le chiamavano serie, perché variavano, prendere tre serie giapponesi, riassemblarle, unirle con il doppiaggio, magari facendo delle piccole minime integrazioni, e avere praticamente una serie di Voltron per poter riempire i palinsesti. Questo era l'originale. Poi ce n'era un altro che era utilizzato, realizzato con una serie del 1984, Armored Fleet Dairuger 15, altra macchina per far soldi allucinante, perché era un robottone formato da 15 elementi assemblabili, sì. 5 a 5. Era perfetto, era un macina soldi, se la cosa andava bene perfetta.
Intanto guarda, ci arrivano due commenti interessanti. Uno prima di Lobo sul robottone GX71 Soul di 27 cm a soli 360 euro. Poi il buon
tutta quella serie, anche il più scarso è un'opera d'arte, dai. Parliamoci chiaro.
Abbiamo il buon Francesco, che è Ubaldo l'Orco Bardo, che il pianeta Doom è stato tradotto, dice, come destino, cioè come il buon dottore. E una domanda interessante, questa è probabilmente da Zach, se la sai tu, ci sono fumetti di Voltron? Io qui ho un vuoto.
Allora, negli Stati Uniti sì, non ho notizie che siano stati importati da noi, però credo la stessa casa che aveva i diritti dei Masters prima della DC dovrebbe aver realizzato. So di sicuro che c'è una sorta di sequel del Voltron, questo con i leoni, quello di sicuro, perché è comunque la serie che ha avuto più successo. Quella con Dairuger è... Vi dico solamente che hanno chiesto alla Toei di produrre 20 episodi per il mercato statunitense di Go Lion in più, sì, per chiudere la serie, perché la seconda stagione era andata maluccio e non hanno mai comprato la terza serie, che la terza serie doveva essere quello che da noi è arrivato come Arbegas, mi pare.
Non l'ho proprio presente.
Losing time, it's like I've sinned.
Era le classiche serie che passavano sui canali locali che uno si ricordava a malapena. Aspetta, ti dico subito come si chiamava. Era, allora, in inglese era Lightspeed Electronic Arbegas, che se prendi la numero 4, la numero 4, ci sono i due che sono scampati al pericolo.
Arriva, eccola.
Da una parte abbiamo Daltanius, dall'altro Arbegas. Daltanius doveva essere quello con leoni, che doveva essere dato in pasto inizialmente per produrre Voltron. Per fortuna si è salvato.
Ma per fortuna?
Sì, anche perché sennò ci saremmo persi la sigla italiana, una delle cose più folli mai ideate per D'Artagnan, Bimbo Bale giù, dai, su generazione di ragazzini che hanno capito questo come come strofa. Quindi dai, si sono salvati perché hanno potuto poi produrre altre.
E invece
altre serie.
Arbegas ci si è infilato dentro al suo posto.
No, Arbegas l'hanno scartato.
Ah, l'hanno scartato.
Doveva essere il terzo. Se infatti vai, allora, Voltron 2 doveva essere il numero 3, se non sbaglio. Se ho contato bene, ce l'ho fatta io. Eccola. Questo doveva essere il secondo Voltron. La scusa nella storia era: il Voltron con i leoni sta da una parte della galassia. Se succede qualcosa da un'altra parte, che facciamo? Rimaniamo senza Voltron? E quindi l'idea era di creare questa serie di Voltron come sentinelle in giro per lo spazio. Notare, questo c'aveva 15 piloti, eh?
Mm-hmm.
Tu immaginati, 5 a coordinarsi è una follia. 15 piloti, io voglio vedere in situazione di combattimento cosa doveva succedere.
No,
e
ma
tra l'altro questa serie aveva un altro imperatore malvagio, perché il buon Zarkon, Daizebal, era imperatore Daizebal da una parte, poi diventa re Zarkon, l'hanno degradato. E poi muore lui alla fine della storia, o meglio, il figlio gli fa le scarpe, lo trasforma in un robot bestia e lo fa fuori da Voltron. Una cosuccia simpatica, ognuno ascende al trono come vuole.
A proposito del robottone che dice 15, ma sono 15, uno per falange del dito, cioè proprio...
poco ci manca, perché se consideri che, allora, il pettorale, quella specie di jet rosso è un pezzo, il busto mi pare che sono 3 unità differenti, nel senso neanche i combiner dei Transformer arrivavano a sti livelli. Mamma, nel senso, il Devastator, quello con le macchine di movimento,
sì,
terra, erano 6 pezzi
insieme, sì.
Queste, oltretutto c'ero fra le macchine, fra i veicoli spaziali, qui ci sono 2 sub. Noti veicoli spezzaiali.
Assolutamente. Vedo infatti un piede che è una macchina e via dicendo. Un'altra domanda che ci è arrivata, vado a memoria, ma Daltanius è arrivato prima di Voltron in Italia. Magari si salvava lo stesso.
Non è detto, non è assolutamente detto, perché i due mercati erano differenti. Senso, Golion venne comunque venduto in Italia. Noi poi abbiamo comprato la versione americana, che era l'assemblaggio di Golion con qualcos'altro. Non è come è successo per esempio per Robotech, che le serie a sé stanti che componevano Robotech non sono mai arrivate da noi.
Sì,
Nel caso di Golion è arrivato. Mediaset Fininvest all'epoca, lo comprò e lo doppiò in parte, circa una metà, 26 episodi. Mentre poi venne acquistato Voltron e lo soppiantò direttamente. Forse qualche rete privata ancora ci avrà delle bobine con gli episodi, ma ormai è facilissimo trovare Voltron, non più Golion.
Sì, sì, sì. Ma infatti anche comunque Netflix sta spingendo, aveva spinto su questa serie nuova di Voltron, su cui arriveremo probabilmente a parlare. Vai pure avanti.
Sì, sì. Infatti, allora, se vai avanti con la slide, questo per esempio era... Aspetta che mi sono perso, ho troppo...
Arbegas dopo. Di nuovo. Dopo.
Poi, questo era lo speciale, in chiusura della serie si pensò a uno speciale... sempre contenuto nei 20 episodi finali, in cui si cercava di far capire che c'erano vari Voltron uno insieme all'altro, oltre al fatto che abbiamo scoperto in questo modo che la galassia, secondo loro, era piena di imperatori cattivissimi, tutti con la pelle blu, perché tutti i loro avversari hanno la pelle blu. In questo caso il secondo Voltron aveva contro il temibile imperatore Zeppo.
Zeppo?
Sì, si chiamava Zeppo. Vabbè. Zeppo del pianeta, anche questo è una cosa allucinante da io mi sono scritto tutto perché non riuscirò mai a ricordarmi come si pronunciano, dell'impero Galvestron, e sappiamo che tutti gli imperi malvagi iniziano con la G.
Sì, ma perché devono fare, cioè, ma sono anche impronunciabili tutti gli imperi malvagi, cioè, veramente.
Aspetta, qui ci dà la misura che la galassia contro l'impero Galvestron, e ovviamente come si chiama il governo che manda i nostri eroi? La Galaxy Garrison. Ci deve essere qualche feticismo, sì, nei confronti della G, non lo so.
Ma magari c'era qualche cosa, stavano facendo si facevano degli scherzi a fare le cose con le G, cioè vediamo il primo che sbaglia, che... Vabbè, comunque
lasciamo. Ma probabilmente era colpa dell'imperatore Zeppo. Vai avanti con...
Andiamo avanti con...
Nome è sicuramente cattivo. Allora, finita la produzione, o meglio, finito il remescolamento, all'incirca nel 1998, dopo che si era esaurita le repliche in syndication della serie, che inizialmente venne quasi chiusa per mancanza di ascolti, poi, come sempre, come tutte le serie americane, in syndication fanno i veri soldi.
Comunque, aspetta, è arrivata una domanda, ma anche negli originali usavano queste nomenclature, cioè tutti i nomi dei malvagi avevano la stessa iniziale, o è solo una cosa italiana?
No, sono i nomi giapponesi.
Quelli lì.
Allora, vi dico solamente che i nomi giapponesi sono... Allora, i tre protagonisti sono Akira Kogane, Takashi Shirogane, Isamu Kurogane, Tsuyoshi Seido, Hiroshi Suzuishi, spero di... e la principessa Fara, o Fala, per ovvi motivi, si trova in entrambe le versioni. Più ci abbiamo i cortigiani e altre cose. I cattivi, nella prima serie abbiamo l'imperatore Daizabal, e in giapponese suona come Dai Bazaru Daieto, Dai Teio. Gli americani lo chiamano King Zarkon, punto. Poi il figlio, la carogna infame che lo fa fuori e prende il comando, in originale veniva indicato come principe, o meglio, in italiano e americano diventa il principe Lothar. In originale era il Prince Sinclin, oppure Shinkurain Kotaishi. Più, sì? Vabbè, abbiamo la cattiva, la strega di corte, che diventa Agar, ma in originale è Onerva. Onerva viene ripescato e utilizzato poi nella riedizione, nel reboot di Netflix. Ora, adesso che ho dato sfoggio della mia pessima pronuncia giapponese, possiamo andare avanti.
Sì, Casolino Santi bacchetterebbe. Io non mi posso permettere, perché farei una figura
non
pessima.
Non può, io ho comprato il suo libro, non può. Mi deve almeno... Ho comprato una delle ultime copie fisiche che stavano su Amazon, quindi...
Ma guarda, la buona Verusca sembra averne trovate delle altre, delle copie di Gricon. Adesso facciamo un piccolo intermezzo. sembra avere delle altre copie fisiche di Gricon, quindi magari se venite, la contattate direttamente dal gruppo di Fantascientificast, ve le fa trovare. Comunque leggete Gricon, mi raccomando,
sì.
Di Casolino.
È vero, mi dicono un'altra volta la G, ritornata la G.
Vedi, intanto ecco, Alessandro Bittetto dice: Verusca ne ha trovate ben 4 copie. 4.
Wow, se mettiamo insieme facciamo quasi l'intera tiratura così.
Povero Casolino, questa gliela, adesso gliela diciamo, appena si sveglia gliela diciamo.
Allora, praticamente vai. finita il trasporto delle repliche in Syndication, la World Event tentò la strada del sequel. Voltron The Third Dimension, produzione Mike Young è la stessa casa che farà a inizi 2000 il tentativo di reboot di He-Man, per capirci.
Ma questo qui siamo a metà degli anni 90, primi anni 90.
1998.
Ah, 98, quindi già alla fine, ok.
Praticamente la serie era in totale CGI. Lo stile d'animazione e anche di modellazione dei personaggi è molto simile, se vi ricordate, quella serie di Transformer Beast Wars Reboot.
Vabbè, non l'ho presente,
esseri umani abbozzati, movimenti, adesso farebbero ridere, però all'epoca, per essere una produzione per il piccolo schermo, tanto di cappello che c'erano riusciti. Gli effetti delle armi laser praticamente erano pari con qualche lens flare in meno, ma per questione di calcolo, a quelli di Babylon 5. Anzi, probabilmente i software era sempre Lightwave e compagnia.
Uh-huh.
Abbiamo il cattivo della storia, Lothor, che è il principe che si è salvato, è uscito dalla prigione in cui l'hanno rinchiuso e vuole rivendicare la morte del padre, che ha fatto morire lui, però ufficialmente la morte del padre, doppiato da Tim Curry in originale. Questa è tutta produzione americana. Su YouTube si trovano gli episodi, guardateli a vostro rischio e pericolo, perché onestamente vedendoli adesso
sono invecchiati male.
No, è proprio alla Ferretti la monnezza che ho fatto.
Ma sì, erano i primi tentativi, fra l'altro, per il piccolo schermo, di fare delle cose con questa tipologia,
sì,
di struttura.
Con i laser a concussione, perché si vede Voltron colpito da un laser che viene spinto via, i famosi laser a concussione. Sì, per carità, è un tentativo. E questo costò i primi mal di pancia, tra l'altro, alla Toei, che, diciamo, continuate a sfruttare il nome, non ci piace. Comunque fu un tentativo di sequel. La cosa andò relativamente bene, ma non in maniera eccezionale. Infatti nel 2000 la Toei iniziò a fare cause.
Faccio scorrere, sì. Perché ero in 15 schermi diversi, quindi ecco.
Allora, Voltron Force segna il ritorno a inizi 2011, questa è la serie, in tecnica mista, produzione interamente americana, tecnica mista nel senso i personaggi erano disegnati in animazione tradizionale, mentre tutti i veicoli e i robot, esatto. Questo segna il ritorno di Voltron sul piccolo schermo, anche perché dietro la forza trainante è quella della Nickelodeon. La Nickelodeon, volendo mettere più roba possibile nel proprio bouquet per gli abbonati di Nicktoons, nello specifico, commissionò 26 episodi. Voltron Force è un altro sequel che sostituisce teoricamente, ma non si capisce bene, il precedente, cioè Third Dimension.
Mm-hmm.
Sempre con il ritorno di Lothor. È troppa gente nei fumetti, è un bordello.
Che c'è nomi simili, fra l'altro, quindi...
Eh sì, finisce per dire sempre Paramount, poi, alla fine. Poi, praticamente sono 26 episodi, cioè un formato standard di una stagione di una qualsiasi produzione dell'epoca, in tecnica mista, in cui si cominciano a inserire degli elementi per variare un po' la storia. Praticamente la storia inizia con la Voltron Force, che è il nome del gruppo dei cinque ragazzi, quattro ragazzi più alla principessa Allura o Farah, a seconda delle versioni, che nel frattempo aveva sostituito Sven. Voltron all'inizio serie viene messo fuori legge perché tutta una serie di macchinazioni da parte della vecchia Agar, la strega di qui sopra, per far tornare al comando Lothar. Insomma, riescono a convincere la galassia che Voltron è cattivo, poi a un certo punto della serie lui ritorna indietro e inseriscono come elemento nuovo il fatto che il robot non abbia una combinazione fissa.
Ah, è vero, me lo ricordo. Cioè il verde poteva stare in mezzo, il nero fuori,
esatto.
Ok.
Il Voltron classico ha il leone nero centrale e gli altri, solitamente, il verde e il rosso come braccia, il blu e il giallo come piedi. Nei giocattoli avevano strutture differenti, tipo il verde e il rosso avevano un'articolazione a metà del corpo che permetteva poi, una volta montato, di realizzare il gomito, sì. e tutta un'altra serie di movimenti. Qui partono dal presupposto che, a seconda di quale sia il leone centrale, quello dominante,
cambia l'assetto totale.
Esatto, se vai alla slide top, c'è un esempio.
Arrivo,
con calma. Ecco, questa era l'idea. Nel senso, il Voltron classico, il Voltron più cattivo, il Voltron specializzato per determinati ambienti, quello che vola meglio, quello che si difende di più, quello... Era un modo come un altro per spingere i giocattoli. Tra l'altro, questi giocattoli praticamente non sono stati mai prodotti, perché non ha funzionato un granché come serie. Ma questo purtroppo Voltron ha sempre fatto tanta gola, perché come IP...
Intanto sì. È arrivato il commento: per la serie copiamo Getter Robot. Ok, sì.
Infatti, ma una serie che nasce copiando in questo modo, che fai? Ti capita un'altra idea e non le usi? È normale.
Infatti, cioè.
Infatti magari avessero copiato Getter Robot con le trame di Getter Robot, magari.
Vabbè, un altro discorso. Poi faremo una puntata solo sui robottoni una volta, perché ci starebbe anche quella lì nella storia. Andiamo avanti.
E ricordatevi, perché l'unico robot degno, l'unico robot, poi ricordatevi, è Robot, perché non è francese, fino a prova contraria. L'unico degno di nota rimane il Trader G7, l'unico commerciale.
Assolutamente.
Allora,
aspetta che rispondo a Zach ancora. Quindi in Italia sono arrivate entrambe, sia Voltron che Golion. Esatto.
Sono arrivate. Tra l'altro, di Golion esiste la sigla italiana?
Sì, sì, l'ho vista su YouTube. Se si cerca, la si trova subito su YouTube.
Ecco, grazie per la pugnalata, io l'ho vista dal vivo. Grazie. Grazie per ricordarmi quanto sono giovane, disgraziato. Sì. Me la pagherai.
Disgraziato maledetto.
Che sono io che faccio le camere in Deepcon, ricordatelo. La prossima volta con la fioriera di fuori rimani. Sì. Allora.
Mea culpa. Vai.
Dicevamo, questo è il 2011 e Voltron comincia a tornare. Tra l'altro questo è il periodo in cui uscirono alcuni fumetti. Adesso tutti i titoli non me li ricordo, perché sono produzioni che sono rimaste quasi tutte negli Stati Uniti da editori che sono riusciti a ottenere, grazie alla cupidigia della World Event, i diritti per le cose più assurde. Però un certo sottobosco, uno zoccolo duro di fan erano rimasti. Cosa strana, essendo una produzione comunque che guardava l'Oriente per... gli americani dell'epoca, che a malapena arrivavano a Sailor Moon, però vabbè. Allora, nel 2011 siamo già alla fine di una seconda spinta di revival, perché nel 2010, nel 2006 in generale, dal 6 al 10 ci furono tentativi di buttarsi su una prima idea di live. Praticamente nel 2004, scusate, i diritti vennero venduti a due società che si occupavano di service per Disney e Warner, la Animus e la NHO Entertainment. Erano società secondarie che di solito fanno il grosso del lavoro della produzione per grossi studi. Hanno lavorato con DreamWorks e tanti altri. Nel 2009 la World Event finisce in causa non con la Toei stavolta, ma con l'Animus e la NHO, perché nel frattempo ha venduto i diritti per il live, diritti su cui aveva appena vinto la causa con la Toei, alla Atlas Entertainment. Chi sono quelli della Atlas Entertainment? Ora, se vi dico un tanto per farvi un paio di nomi. No, questo no, perché mio... per esempio le 12 scimmie, oppure il film di Get Smart, oppure Justice League.
No.
Sì, come dicevo, loro hanno lavorato, hanno fatto anche Scooby-Doo, se per questo. Sono le classiche compagnie che si occupano di produrre come consociati. Sì. Quindi mettono la forza lavoro, anche i fratelli Grimm, i fratelli Grimm e l'incantevole strega, come recita il titolo italiano.
Comunque intanto hanno lavorato il buon Lobo con una cosa riguardo dell'argomento, dice: praticamente gli americani facevano quello che volevano con le serie giappe, mentre noi italiani per una messa in onda galeotta di Gundam abbiamo dovuto aspettare altri 25 anni per rivederlo ufficialmente.
Sì, perché loro facevano quello che volevano innaffiando la Toei di soldi. Noi l'abbiamo fatta un po' furba e la Sunrise se l'è legata al dito. Che poi pure su quello pare che non fosse esattamente vero che la Sunrise avesse messo il veto. Pare che ci sia stato più un problema di distributori italiani o meno, però se cominciamo a parlare anche di Gundam, stiamo fuori. O Gundam, come pronuncia qualcuno.
Vai avanti, perché dobbiamo finire questa cosa di Voltron, sì, sì. Che dobbiamo fare tutta la sua.
Praticamente alla fine nel 2010 la disputa legale con la Toei era si è riaccesa sempre per la questione della Live, perché nel frattempo la World Event aveva venduto a cani e porci i diritti per il film, e quindi la Toei era tornata alla carica nel frattempo, anche se aveva vinto precedentemente per alcune versioni, per il Live ancora non era. Però pare che adesso la cosa si sia risolta. A seguito di tutto questo interesse, nel 2016 un nuovo player si fa avanti.
Netflix.
Netflix decide di provare il reboot totale della serie. Ma reboot inteso anche come ripensare completamente la serie. In unione con DreamWorks Animation, che metteva il grosso dei soldi, e lo studio Mir. Chi sono quelli dello studio Mir? Allora, se vi dico la leggenda di Aang, la leggenda di Korra, Last Airbender, sono lo studio dietro quelle produzioni.
Ok.
Infatti questa è la nuova versione. Loro prendono praticamente elementi da tutte le versioni precedenti, li rimescolano insieme, cambiano dove c'è spazio per il cambiamento, perché fondamentalmente hai a che fare con personaggi che di base non hanno questa profondità psicologica particolare, per cui dici: io sto snaturando il personaggio, non me lo puoi riproporre così. Alla fin fine erano quello grosso e bonaccione, il piccoletto sveglio, l'eroe, lo scavezzacollo, come direbbe qualcuno, il bassista carismatico, nel senso questi erano sagome, sì, di, sì, cartone, sì, sì.
No, erano, quindi, due righe proprio di carattere, quindi non c'era, sì, assolutamente profondità.
Era piuttosto... costava andare in profondità. Qui dovevi vendere i giocattoli, non potevi permetterti di fare altre cose.
Dove la pioggia porta ancora il profumo del Lebano, una terra là dove il cemento ancora non strangola il sole. Tutti dicevano che ero bella come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna. Mi chiamavano la perla nera. Sedici anni mi hanno venduto, un bacio a mia madre non mi sono voltato, nella città con le sue mille luci, per un attimo mi sono smarrita, così laggiù ho ben presto imparato, che i miei sogni erano solo illusioni, e se volevo cercare fortuna dovevo lasciare ogni cosa. Ebano, cerco sbarcare l'hotel, formi un me. Ebano, spesi tutto quello che avevo per il viaggio, per i miei documenti. A Palermo nel 94 eravamo più di 100 giù al porto, raccoglievo le arance e i limoni in un grande campo in collina, lavoravo fino a notte inoltrata per due soldi e una stanza nascosta. Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano, poi un giorno sono scappato verso Bologna con poca speranza, da un'amica mi sono fermata in cerca di nuova fortuna. Ora porto stivali coi tacchi, la pelliccia leopardata, e tutti sanno che la perla nera rende felici con poco. Ebano, cerco sbarbare d'hotel, formi un Ebano, Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano. Se passate a Bologna, ricordate qual è la mia storia. Lungo i viali verso la sera, ai miei sogni non chiedo più nulla.
Quindi se ce la facevi magari a metterci qualcosina, va bene, ma per il resto doveva funzionare, devono essere simpatici e andare. E per decenni ha funzionato così. Praticamente qui prendono l'idea di Voltron, cominciano a prendere pezzi da quello che era l'ambientazione di Golion, recuperando tutti i nomi. Perché, per esempio, l'imperatore si chiama Zarkon in questa versione, però l'impero è il Garra, quello che avevamo visto prima.
Dai Bazar del pianeta.
Sì?
Dai Bazar del pianeta.
È vero, mi dicono dalla regia, Dai Bazar, il nome dell'imperatore originale, è il pianeta, quello che si chiamava Doom. Quindi rimescolano tutto quanto.
Sì, infatti io mi sono trovato un po' disorientato, devo dire, nella visione, Una serie che comunque mi è piaciuta, non mi ha esaltato, però mi ha un attimo confuso all'inizio perché me lo ricordavo diverso.
Loro hanno fatto un eccezionale lavoro di world building, perché hanno preso tutto quello che si era accumulato negli anni, l'hanno, alcune cose le hanno buttate perché non servivano, altre invece hanno iniziato a modificarle bene, sono intervenuti su alcuni personaggi tipo Pidge, erano 5 ragazzi originariamente. Pidge, se volete io vi faccio lo spoiler, però ci sono interi episodi,
no,
che
non farlo, non farlo, non no, no, non farlo.
Viene cambiato alcuni dettagli di Pidge, spiegando il perché e il per come, e rendendolo uno dei motori della trama originale.
Mm-hmm.
Il perché loro vanno nello spazio, il perché, sì, spiegano addirittura come funziona il robot gigante, che non è un robot, semplice, non è, tranquilli, non è un organismo, non c'è la Nerf, no, di mezzo, no. Loro, praticamente, si parte dal presupposto che la tecnologia sia una cosa molto simile alla magia. Magia però organizzata secondo determinati schemi. È un ibrido molto interessante. Per cui, man mano, considerate che la serie ha un totale di 78 episodi divisi su 8 stagioni per noi occidentali. Se la vedi in Corea sono, mi pare, 4. Non mi chiedere per quale motivo. È la differenza di distribuzione. Praticamente, la serie riprende tutto l'arco narrativo originale dei primi 52 episodi, cioè di Go Lion. Ignora completamente, se non per alcuni piccoli dettagli, tipo la Galaxy Garrison viene fuori come questa accademia della Terra che manda a destra gli esploratori per andare in giro. Rimette insieme alcuni pezzi che erano stati a malapena accennati in alcune storie, e alla fine fa il suo buon lavoro. Nel senso, riprende la trama che a un certo punto Zarkon viene eliminato dal figlio. Questo l'avevo detto già prima, quindi non rompete le scatole. Mm-hmm. Comunque è una bella storia. Riprende il rapporto della strega Agar, strega, virgolette, perché praticamente tutti attingono a questo campo chiamato la quintessenza, che è una sorta di campo magico che serve a tutta una serie di tecnologie, che è una delle basi della trama principale.
Sì, a un certo punto la perdono anche, non riuscivano più a far andare nulla. Quindi,
sì. Sì, spiegano il perché Zarkon si comporta in un certo modo, qual era il rapporto fra il padre di Allura. Il padre di Allura sembra dialetto, una cosa terrificante.
No, però, cioè, secondo me hanno lavorato bene, mettendo insieme tante belle cose, e funziona. Alla fine funziona come serie.
Hanno avuto parecchio respiro, per fortuna.
Sì.
Hanno potuto andare avanti. E poi si sono potuti anche divertire con alcuni episodi. Tipo, c'è l'episodio del quiz televisivo.
Oddio, aspetta, sì, l'ho rimosso.
Credo che sia la quinta stagione. A un certo punto finiscono su un pianeta che ha delle regole tutte sue, adesso non mi ricordo bene qual era il motivo, e finiscono davanti all'equivalente di un quiz televisivo in cui ci sono le punizioni alla giapponese, cioè con la vasca con i piranha, viene buttato dentro. È divertente, però è un episodio ogni tanto che serve a smorzare, alleggerire magari dei toni cupi. Questo è un bilanciamento della trama che funziona. E poi I disegni, praticamente lo stile grafico è quello di Korra, per capirci, quindi è comunque,
sì,
una,
no,
cosa piacevole,
è un ibrido
fra uno stile, che poi parlare di stile occidentale, stile orientale, è passatemi il termine, una cazzata, no, terrificante.
Ci fanno due esempi, allora, cioè, ci sarà l'episodio Takeshi Castle, oppure,
esatto,
l'episodio,
esatto,
di
no, no,
D&D,
c'è,
esatto,
Ah, è vero, c'è l'episodio in cui loro giocano con l'equivalente di D&D. Soprattutto per me, che sono un giocatore, io stavo con le lacrime ogni volta che qualcuno tirava fuori una battuta e detto, no, pure questa. Vabbè, è anche fanservice questo, Però bisogna saperlo fare, come tutte le cose bisogna saperla ben dosare.
Ma infatti il fanservice è giusto, è corretto, ma deve essere ben dosato. Non deve essere tutto fanservice o non esserci, per esempio. Comunque,
non dovete fare l'abramsiate.
Ecco, l'hai detto. Io non lo volevo citare. Una volta che non lo citavamo, porca miseria.
Oh, sono stato a Deep Paramount per mezz'ora, permetti, dai. Comunque, allora, da questa serie, che è finita praticamente nel 2020, l'ultimo, o meglio, è finita nel 2019 la produzione, però
sì,
da noi
è stato messo nel
2020,
2020
sì, circa. Sì. Io infatti l'ho vista quasi tutta in inglese, la versione italiana ancora devo finire di vederla. Perché sai, la solita idea, quando tu ti abitui alle voci in inglese, poi quelle italiane hai detto, oddio, aspetta.
Ma che è sta roba? Sì, sì, lo so, purtroppo è così.
È il contrario di quello che mi è successo con Voyager. Che la prima volta quando ho sentito la Genevi ho detto, oddio, nonna papera.
Sì, no, vabbè, è una voce dice, un po' particolare.
Anche in Genevi, sì, sì. No, te prego, dai.
Sì, è un po' particolare, infatti, vabbè. Comunque, no,
ora
siamo arrivati praticamente al 2022, no? Quasi.
Sì, adesso se scorri velocemente così vedete, vi rendete conto della differenza fra i personaggi. Ecco, qui abbiamo tutti i vari personaggi come sono stati ridisegnati.
Dalla versione ha delle anni trame, 70 delle... a quell'anni.
Esatto, ognuno ha delle trame, sottotrame all'interno della serie. Non hanno lasciato il personaggio di sfondo, cioè comunque...
Sì, hanno degli episodi apposta per loro, quindi...
Sì. Ma sai, con 78 episodi ce la fai a starci dentro.
Sì.
Anche l'episodio filler ci sta bene.
Ma no, ma è perché comunque dipende dal tipo di produzione. Quando fai solo 10 episodi, il filler non ha senso. Cioè, se ci metti episodio filler ti devono menare, capito? Cioè...
No, se fai il filler, il direttore di produzione ti prende a calci, direttamente, che stai a sprecare soldi. Tra l'altro... Ma... Nella versione americana dell'originale, sì, che con Voltron è un casino dire la versione americana. Ah, questo è l'imperatore Zeppo, quello nell'angolino in alto con gli occhi rossi, l'imperatore Zeppo,
questo,
è lui
questo. Quello in alto, mamma mia. No, comunque sono fatti bene, cioè alla fine.
Questa è la terribile strega Agar. Bel personaggio, molto tragico.
No, comunque vedi, li hanno tenuti bene su quello stile, li hanno tenuti abbastanza bene su quello stile, quindi non
Beh,
è che...
considera che comunque Voltron ha uno zoccolo duro di appassionati che veramente te fa guerra. Non sono tanti come serie più blasonate, tipo se mi sbagli qualcosa su Gundam, te vince.
No, no, voglio fare un esempio. Quando è stato presentato dal primo trailer Sonic... Lì è stato lì... il finimondo.
Per carità, a me il film è piaciuto, però lì è anche pericoloso. È pericoloso perché se abitui il pubblico a alzare polvere su qualsiasi cosa, in quel caso ha fatto bene al personaggio perché hai ottenuto una versione molto più calzante.
Sì.
Però si rischia anche il contrario, che il pubblico che ha un'idea tutta sua...
Poi ti fa guardare.
Siamo sempre lì. Bilanciamento. Questa
sì,
è la cosa importante.
Bisogna
quella che non ho adesso nella cuffia perché mi sta accadendo.
Quello bisogna sempre ricordare che tutte queste cose sono dettate dalla creazione, cioè qualcuno che ti sta raccontando una storia. Quindi tu, pubblico, devi subire questa storia, che ti piaccia o meno, e lo dico senza citare Discovery. Perché se non ti piace non lo guardi. E comunque dicevo, se non ti piace non lo guardi, non protesti e fine, perché c'è qualcuno che sta creando qualcosa, sia monnezza, però
sì, okay. Però devi anche ricordarti che quando vai allora, se crei per cavoli tuoi, per carità, se hai poi alle spalle una proprietà intellettuale che ha libri e libri di documentazione, fatti una domanda se qualcuno ti dice sì, vabbè, ma potevi almeno leggerli, aprire la copertina.
Vabbè,
siamo
però...
sempre lì, bisogna fare attenzione. Che comunque... poi una delle cose più belle della progettazione è avere dei vincoli. È bellissimo progettare riuscendo a creare qualcosa all'interno di uno schema che esiste e creare comunque qualcosa di nuovo.
Sì, ed
stiamo andando sul filosofico adesso,
no,
fermatevi, vi prego.
Ho più che altro trovato nelle tue slide dei schemi di montaggio e volevo fare
dovrebbero essere quelli del
questi qua,
ecco, sì, questa era la pubblicità del Voltron 2, questa era ancora dai Ruger. con i singoli. C'era un altro file.
Sì, adesso...
che era la versione proprio di Voltron.
Vado a prenderla. Allora, io ho questa qui. No, però mi sa che sia sempre lo stesso. Questa?
No, no. No, questa è Voltron Vehicle Team. Nel senso... allora, il robottone doveva essere scomponibile in tre squadre, ognuna con una pertinenza specifica. C'avevi il team l'Air, il Sea e il Land, che mm-hmm. si univano tutti in Voltron. Ora,
comunque no, non ce l'ho quella foto lì, non me la devi aver mandata. Amen.
Quale foto?
Quella dei montaggi del Voltron, hai detto.
No, era questa comunque.
Ah, ok.
Ora, rendiamoci conto proprio l'origine giocattolosa della cosa, perché notare i due SUV che reggono un colosso di queste dimensioni, ora, per carità, sarà stato pure divertente.
No, figo, bello, dai. Cioè.
Sì, sono, è una versione pompata e dopata del Gattiger, praticamente, sì, che sì. Detto da uno col mio cognome è il massimo. Scusate.
Queste battute.
Da piccolo mi prendevano in giro per sta cosa, che vuoi.
Ma non...
tu mi dirai, tu non sei mai stato piccolo, lo so. Allora, praticamente adesso la situazione qual è?
Aspetta.
Non è la mia tosse.
Questo, un robot per la pubblica amministrazione, per dar da mangiare a tutti.
Esatto. Oh, più lottizzazione di questo. Io, sì, sì. È il combiner più complesso che abbia mai visto, questo. E io collezionavo Transformer, quindi ti posso assicurare che...
No comment.
Allora, praticamente, adesso la situazione qual è? Si vociferava che finalmente i diritti di Per Voltron per il live action dovessero essere liberi, o meglio, disponibili. E adesso... è uscita fuori la notizia che il regista di Red Notice,
che ha avuto anche abbastanza successo su Netflix, sì,
con, ci credi, non sono ancora riuscito a vederlo.
Ma guarda, è carino, cosa c'è? Ryan Reynolds, la Gadot,
Reynolds
e The Rock.
Sì, The Rock. Praticamente, forte del successo del film, il signor Rosen Marshall Turder, mi pare che non Thunder, Turder, che è anche sceneggiatore, ha deciso di proporre un film live action. Notare, negli anni ci sono stati almeno 3 o 4 copioni, che erano tutti, partivano dal presupposto che fossero ambientati sulla Terra, perché era più semplice, era meno costoso a livello di effetti speciali. Sì. Era in effetti una citazione del Goliath originale, perché era una Terra post-apocalittica. Non, in questi casi era l'inclassica invasione alieno che era arrivato sulla Terra, dice: che faccio? Innanzitutto butto giù la Casa Bianca perché è tradizione, poi comincia a devastare tutto il resto. Chi non capisce la citazione è troppo giovane, si vergogna. Praticamente l'idea era di avere un filmone alla Pacific Rim. Questa è l'idea che pare stia girando.
Avevo capito immediatamente che andavano a parare lì, perché era l'unico posto in cui potevano trarre qualche cosa, buttarla un attimo in trasciata.
Ma se tu guardi i produttori di questa cosa, i produttori che vogliono Todd Lieberman e David Oberman, che a parte la rima che fanno entrambi, se tu vai a vedere chi sono i signori e che cosa hanno fatto, fra le cose, allora... hanno al loro attivo, in lavorazione, almeno 3 versioni live di film della Disney.
Ottimo! Che stanno avendo Notre Dame, un successo della Madonna, fra l'altro.
E entrambi hanno fatto un film con i robottoni di questo tipo, c'entra tantissimo. Sono i due produttori degli ultimi 2 film dei Muppet.
Ottimo!
Ma la cosa ancora più strana è che si ritrovano nella situazione in cui hanno le case produttrici che li stanno tampinando.
Sì, senso, perché siamo...
voci di corridoio parlano di sei case di produzione.
Senso... sì, ma perché sono troppe case di produzione adesso e devono riempire interi palinsesti di streaming, quindi...
quello che mi preoccupa è che ho visto quali sono le case di produzione. c'è la Warner Bros, che sappiamo quando si tratta di questi film che caspita riesce a combinare anche con, con la roba sua, c'ha il l'oro e riesce a metterci una mano di bianco sopra per far vedere che non è oro. Mm-hmm. C'hai Amazon che sta cercando in tutti i modi di, per pagare meno tasse, di investire in qualsiasi cosa. E un'altra, almeno le tre conosciute dai rumor che girano, almeno era, chi altro c'era di mezzo? È la Universal che sta cercando di leccarsi le ferite dal Monsterverse.
E sì, Monsterverse proprio ha avuto fatto una fine ancora prima di iniziare, guarda,
sempre che non si inventino un crossover.
Ma questa qui invece, la Asylum, no, perché io glielo darei all'Asylum.
Sarebbe troppo serio, sarebbe troppo senso. Io lo voglio vedere un Voltron fatto da Asylum, lo voglio vedere. Voltron contro Sharktopus, ci facciamo
no.
I soldi.
tu hai appena detto così, l'hai buttata lì un'idea da milioni di dollari, lo sai?
No, anzi, ti dico di più, citando le ultime produzioni, Voltron contro Mecha Sharktopus, perché nel frattempo abbiamo la versione cibernetica.
Questa è roba di classe, questa è roba di classe.
Io mi accontento del 10%, solamente per il nome in copertina, per il resto. E evitare che la Toei mi faccia causa, possibilmente.
Esatto. Possibilmente. No, comunque diciamo che adesso vedremo come andrà avanti, parlano già di vedere questo film possibilmente per il 2023, nel 2023, quindi boh, non lo so. Io sui live action sono sempre abbastanza restio, però...
Quello che mi preoccupa è che, vabbè, se andiamo a stringere, è quasi alla fin fine è quasi tutto un film in CGI, perché è tutto tempo di calcolo di macchina, una cosa del genere, perché a meno che non vuoi fare l'effetto Godzilla con i personaggi che parlano per tutto il film, a un certo punto vedi passa Voltron dietro, che rientra nell'hangar perché si è stufato ad aspettare.
Giustamente. No, cos'è che volevo cercare un'altra cosa, mi è venuto in mente, che hanno fatto su YouTube, se lo cercate, c'è un film di Voltron fatto dai fan, ma neanche troppo recente.
Sì, sì.
E non c'era... era malaccio.
Ma guarda che di solito le produzioni fatte dai fan che ci tengono... vengono fuori belle cose, e te ne accorgi quando vengono fuori belle cose, quando una compagnia che io non nominerò mai fa causa ai fan perché l'hanno fatta.
Sì, e gli toglie tutti i diritti, le possibilità di usare tutti i nomi. Axanar, ho detto niente, volevo dire, scusami.
E toglie anche i personaggi a cui fanno riferimento dalla continuity, esatto, della serie.
Esatto.
Perché Garth Blizzard è scomparso.
Atlantic Rim non era dell'Asylum? Sì, è dell'Asylum. E auguri durante la visione.
Oddio, no, ti puoi rifare guardando Pacific Rim 2, che sì, carino, però a parte un po' di cose...
Vabbè, non è un genere, comunque sì.
Beh, il mecha coi tre posti con la posizione del cannoniere che passa da una parte all'altra è divertente. E sì, quello sì, con la mazza ferrata... attaccata tipo pugno.
Ma perché anche in Pacific Rim l'hanno, e spero che a sto punto Voltron lo facciano così, anche se non era così cacciarone, però buttarla proprio in trashata.
Beh, l'ultima serie di Netflix è abbastanza cacciarone, sì, però sì. Ricordatevi che Netflix non c'entra niente con questa produzione.
No, ha solo distribuita.
No, nel senso, la versione live sarà svincolata dalla versione Netflix.
Assolutamente
non,
sì.
E non
quindi...
è in nessun modo connesso. Che è un peccato. Che è un peccato perché potevi sfruttare e andare... Però,
ma i soldi erano tanti. Netflix giustamente non vuole investire in prodotti che costano tantissimo perché non li rendono. Quindi dice qualche cosa che costa, sì, però non all'infinito e oltre come poteva essere un live action come questo, buttato un po' lì. Quindi io apprezzo il fatto che Netflix abbia detto vabbè, fate voi, io la mia serie l'ho fatta, è lì e funziona.
Ma lì credo che più che altro perché, conoscendo il modo di lavorare della World Event, che è la classica compagnia nota per chi mi sposa, me compare, basta che mi dai i quattrini, ci fai anche le tazze con la faccina di Voltron, che tra l'altro esiste. per dire, non esiste una tazza con la faccia di Voltron.
No, ma per... Okay, vabbè.
Ci sono cose che voi umani non dovete conoscere, ma io ve le dico lo stesso, perché voglio che soffriate, sempre.
Allora, comunque, visto che siamo già arrivati all'ora ed è già domenica sera, direi
che
ci sono delle domande dal pubblico, fatele velocissimamente, velocissimamente, intanto che Gianluigi vuole aggiungere qualche cosa per chiudere questa...
Ma posso consigliare, se potete recuperarla, vabbè, tanto è tutta disponibile su Netflix, la serie reboot del 2016, vale la pena, vale veramente la pena. Vi consiglierei di vedervela prima in inglese, perché alcuni personaggi hanno delle inflessioni, dei modi di parlare che purtroppo in italiano non funzionano.
Io l'ho vista in lingua originale, passaggi. Infatti, sì.
E soprattutto vorrete anche voi comprare la mucca al mercato interstellare. Questa poi quando vedete la serie la capirete.
È una di quelle... È vero, cosa mi hai sbloccato un ricordo, me l'ero dimenticato.
Ma perché, scusa, ti ricordi l'episodio in cui Pidge si veste dal Pidge originale dell'altra
serie?
È vero,
serie, sì, è vero.
Firmare autografi. Sempre fanservice, però quel fanservice è fatto bene.
Vabbè, goliardico, okay. È così. Vabbè, non sono arrivate altre domande.
O li abbiamo stesi, una delle due. Penso che li abbiamo stesi.
Scusate, ecco, stavo morendo. Sì, infatti stavo morendo, mi avevo un colpo di tosse l'ultimo minuto.
Taddia, tu le cose a metà lasci sempre. Che
lo so. Io ringrazio Fantascientificast, dove probabilmente questa live arriverà anche in formato audio, oltre che sul mio canale YouTube, a cui siete obbligati ad iscrivervi, siete obbligati a mettere mi piace, siete obbligati a voler bene a Gianluigi Gatti e a dirgli di ritornare nel gruppo della community di Fantascientificast. Perché ci sono
bene una parola grossa, mo tutti questi sacrifici, abbiamo una guerra, una pandemia, e che cavolo, pure vuole bene a me.
No, Bonnie? Io volevo dire che ti devono voler bene per farti rientrare nella community di FSC, dove possiamo finalmente tornare a prenderti per il fondo schiena.
Ma lì sono pigro io, è diverso.
ok,
poi ricordati, per prendermi per il fondo schiena prima mi devi invitare a cena, ricordati.
No, nessuno ti inviterà mai più a cena adesso in poi, finito.
Meno male per loro.
Qui trovate comunque anche tutti i miei dati, sito e via dicendo. Intanto sono arrivate un po' di domande. E già, ecco, vedi, Gianluigi è un mostro di conoscenza, indubbiamente.
No,
un mostro
e basta.
No, no, seriamente, dai, Gianluigi, seriamente.
Faccio anche Zoidberg volendo.
Sei comunque una persona che ne sa veramente tantissimo di tantissimi fumetti animati.
È la pronuncia del giapponese che me frega.
Si vocifera anche, vabbè, ma quello ci penso io, se me li mandavi scritti te lo dicevo. Si vocifera anche un Gundam Live, beh, per proprio finire bene sta cosa qui.
Ma lì è piuttosto perché la Sunrise mena, non è la Toei che ti fa causa e poi ti lascia fare, la Sunrise te fa pezzi proprio.
Ecco, questa domanda qua di Lobo è interessante. Comunque, se riescono a produrre Voltron Live, qualunque sia la qualità, potrebbe essere un'apripista per tutto il filone di film robottoni giapponesi. Quindi io mi immagino già...
Se diventa una torta interessante per Hollywood, sì.
Io mi immagino già Hideaki Anno che farà live action di Evangelion. Boh,
no, te prego. All'Arkham Asylum lo rincoverate, te prego. Basta. Ah no, fai qualcos'altro nella vita. Fai qualcos'altro,
di Gundam c'è anche una statua a Rotterdam. E chiudiamo con Lobo che dice: ciao Marco e ciao Gianluigi, vi aspetto su Xarnia. Ecco, Xarnia.
Tanto è disabitato il pianeta, non ti preoccupare.
Sì,
l'ha fatti fuori tutti lui.
Appunto, e dopo saremo noi. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.